Io lo metterò a posto e lo lascio stare. Per chi non lo conoscesse, abbiamo Gabino Cavo, il dottor De Pass, che ha gentilmente accettato di partecipare a questa serata con noi. È un argomento molto interessante, chi di noi non vuol sapere il significato dei propri sogni, quindi dà la parola agli esperti.
Va bene, allora comincio io per gentile richiesta di Roberto. Va bene, allora quello che vorrei provare a fare allora è vedere un momento i sogni di Yosef. Mi concentrerò soltanto su, il titolo era I sogni di Yosef, quindi mi attengo al titolo. Mi concentro soltanto sui sogni di Yosef. In realtà in questa parasha di sogni ce ne sono tanti. Ci sono i sogni di Yosef, ci sono i sogni del coppiere, del panettiere, e poi c'è il sogno o i sogni del faraone. In realtà il sogno, perché il faraone, secondo Yosef, quando interpreta il sogno ha successo, quindi un unico sogno. Ora, prima di vedere un po' così, di vedere il testo, insomma, di capire un secondo qualcosa del testo, volevo fare una brevissima introduzione sul rapporto coi sogni nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica si occupa di sogni come tutti si occupano di sogni. Tutte le tradizioni culturali, religiose sono occupate di sogni, quindi non è una novità di adesso. Come ha detto giustamente Paola, tutti vorremmo sapere il significato dei nostri sogni. Ora, non è detto che occupandosi di sogni si sappia poi veramente il significato dei propri sogni, non è affatto detto che si arrivi a conoscerlo, però insomma la curiosità di sapere qual è il significato dei nostri sogni è una curiosità grande. In realtà è grande anche la curiosità di sapere perché sogniamo, cosa che non è affatto chiara. Spero che Roberto confermi. Non è affatto chiaro perché sogniamo, non è affatto chiaro come si forma un sogno. Ci sono due filoni interpretativi, non parlo da un punto di vista ebraico, uno di tipo psicologico e uno di tipo fisiologico. In realtà c'è tutto un filone interpretativo secondo cui in realtà la psicologia non c'entra niente, che il sogno è determinato da reazioni di tipo fisiologico. Non so, qualcuno ha fatto un esperimento che gettando dell'acqua in faccia a una persona sogna che cade la pioggia o cose di questo genere, quindi c'è una reazione a uno stimolo fisico. Vabbè. E dopodiché conoscete, sapete che ci sono invece interpretazioni, sì, non ci si riesce, che non si capisce, non si sente. Allora, mi dispiace, odio, io dopo odio questo microfono. Va bene, per fino adesso si è capito quello che ho detto? Va bene, ok, dai, andiamo avanti. Quindi, insomma, il problema è che noi non sappiamo esattamente perché sogniamo. Non sappiamo che cosa determina esattamente il sogno, anche se negli ultimi tempi, insomma, ci sono stati molti sviluppi nell'interpretazione, più che nella spiegazione del perché sogniamo. Dopodiché ci sono interpretazioni di tutti i tipi. Chiaramente quella più famosa è l'interpretazione dei sogni di Freud con le sue teorie e con teorie di altro tipo, di tipo psicanalitico. Non entrerò in questo, è il suo campo.
Delego
assolutamente. Qual è l'atteggiamento ebraico nei confronti dei sogni? Beh, è difficile stabilire esattamente qual è il pensiero dei Chachamim. Quando parlo di atteggiamento ebraico, sia ben chiaro, atteggiamento ebraico è un termine molto vago, perché atteggiamento ebraico può essere l'atteggiamento talmudico, l'atteggiamento del pensiero ebraico, e poi il quale pensiero ebraico, ovviamente. Ora, credo che la cosa più corretta sarebbe vedere il modo in cui il Talmud parla di sogni. È un mare magno. ed è un, in realtà Talmud dice tutto è il contrario di tutto sui sogni. Che significa tutto è il contrario di tutto? E Talmud dice per esempio che i sogni sono stupidaggini, sostanzialmente, non so in che altro modo dirlo, che sogno shav yedaberu, che i sogni dicono cose vane, ok? I sogni dicono cose vane. Questo è il è una delle frasi talmudiche, è una delle cose che dicono i nostri chachamim. Cioè, si racconta, Talmud racconta che quando Shemuel, grande Amorà babilonese, grande maestro del Talmud babilonese, faceva un brutto sogno, diceva Halomot Shavi Edabero, i Halomot, i sogni, parlano di cose vane. Quando faceva un bel sogno,
era tutto contento.
Diceva, sì, ma c'è anche scritto qualcos'altro, c'è scritto che Dio parla ai profeti attraverso i sogni. Parasha di Be'alotech, capitolo 12 di Bemidbar. Bene, rendete conto che siamo su poli leggermente opposti. Andiamo dal sogno profetico, che è il passo della Parasha di Be'alotech, passo fondamentale, assolutamente fondamentale per capire la profezia. Il passo in cui dice questo sostanzialmente, che c'è una differenza fra Mosè e gli altri profeti. La differenza fra Mosè e gli altri profeti è che Mosè riceve la profezia faccia a faccia, bocca a bocca, quindi Mosè parla con Dio direttamente, mentre gli altri profeti ricevono la profezia attraverso un sogno. Bachalom adaberbo, così dice il passo del finale più o meno della parasha di Be'alotech. Questo è quello che dice quel passo profetico, quindi quel passo della Torah. Quindi quel passo della Torah ci direbbe che i sogni sono profezie, che i sogni possono essere profezie. Bene, che cosa sono? È difficile dirlo, sono tutto questo in realtà. In realtà sono tutto questo. I sogni contengono cose vane, oppure sono cose vane. Sono totalmente composti di cose vane, secondo il Chachamim. Ma i sogni possono essere anche rivelazione profetica. Lo è il sogno di Yaakov, il famoso sogno della scala, che tra l'altro è l'unico sogno non interpretato del Tanakh. Tutti i sogni del Tanakh, tutti i sogni che si trovano, sono vari sogni del Tanakh, cioè sono moltissimi i sogni, non solo i sogni che noi conosciamo, che tutti conosciamo, Yosef, Yaakov, il Faraone, eccetera, eccetera, ma ci sono moltissimi sogni, c'è un sogno famoso di Nebuchadnezzar, di Nabucodonosor, e ci sono moltissimi altri sogni nel Tanakh, Shaul, David. Beh, tutti questi sogni del Tanakh sono interpretati, sono tutti interpretati, meno uno, che è il sogno di Yaakov, che è il primo che compare, ed è il sogno della scala di Yaakov. Quel sogno non è interpretato, non è interpretato nel testo, perché ci sono tutte le interpretazioni che volete, ma non è interpretato nel testo. Bene, quindi abbiamo sogni di tutti i tipi nel Tanakh, però secondo i Chachamim abbiamo anche sogni che non hanno nessun significato. Sono sogni che non hanno, o meglio, non hanno nessun significato importante. Non sono profetici, non ci dicono niente di importante o di fondamentale. Secondo un'interpretazione, ci sono sogni che sono frutto dell'immaginazione cattiva. Questo è il modo in cui viene definito, di Mayon Ra. Dell'immaginazione cattiva, e ci sono sogni che sono frutto di un'immaginazione buona. Ora, questa storia dell'immaginazione cattiva e immaginazione buona, ora l'ebraismo ha un rapporto con l'immaginazione un po' problematico. L'immaginazione da una parte è il Koach di Mayon, quello che viene chiamato Koach di Mayon nella filosofia per esempio medievale, da una parte è qualcosa che può essere assolutamente negativo, perché rappresenterebbe i desideri più bassi dagli esseri umani, mentre Korach di Maion invece può essere profetico, può essere anche la forza immaginativa o di immaginazione che porta poi alla profezia. È fondamentale il Korach di Maion per il profeta, ma il Korach di Maion può essere anche un Korach di Maion Ra, quindi mi dividerebbero fra un Korach di Maion Tov, che sarebbe quello che porta alla profezia, e un Korach di Maion Ra, che è quello che porta ai sogni, ai sogni inutili. Inutili in che senso? Nel senso che sono semplicemente espressioni dei nostri istinti, e in questo forse entriamo un po' in Freud in qualche modo. Sono espressioni dei nostri istinti più bassi e quindi non sono significativi, nel senso che sono espressioni di questo soltanto. Dopodiché però il sogno può invece venire da qualcosa di alto, può venire da qualcosa di alto che è dentro di noi. Ora, l'idea è che dentro di noi ci sono capacità profetiche, questa è l'idea. L'idea dei Chachamim è che il sogno possa venire da dentro di noi e avere capacità profetiche. C'è un'idea del genere. Perché? Perché noi sfrutteremmo capacità profetiche che abbiamo dentro. E quindi il sogno tirerebbe fuori le nostre capacità profetiche. Quest'idea è un'idea che per esempio è stata sviluppata in tempi moderni da Rav Kook. Rav Kook interpreta in maniera abbastanza originale quello che dice un passo famoso del Talmud, che dice El Marim le Adam bechalomotav el Meirure libo. Una persona non si fa vedere nei suoi sogni se non i pensieri del suo cuore. Ora, questa frase è stata molto interpretata in chiave di anticipazione della psicanalisi. Ok, i pensieri, perché attenzione, ha una motivazione, un motivo per cui è stata considerata un'anticipazione del pensiero psicoanalitico, perché normalmente quando si parla di Urim nel Talmud, si intende un certo tipo di pensieri, ok? Si intende pensieri di tipo sessuale. Okay? Quindi i Ureli Bo qualcuno l'ha interpretata in questo modo, come il sogno ti fa vedere gli Urim che non tiri fuori da sveglio ti autocensuri, non li tiri fuori, però nel sogno verrebbero fuori. Ok. Rav Kook dà un'interpretazione invece un po' diversa di questa storia degli Urim. Rav Kook dice questo. Dice, che cosa vuol dire Urelibo? Vuol dire pensieri del proprio cuore. Il sogno tira fuori i pensieri del proprio cuore. Il problema, allora, pensieri del proprio cuore, i pensieri che noi abbiamo avuto da svegli e che magari non sono completamente venuti fuori, vengono fuori nel sogno perché nel sogno siamo più liberi. Insomma, questa è l'idea. L'idea è che tutto il mondo che ci circonda, il nostro stesso pensiero, noi stessi siamo in qualche modo blocchiamo ciò che abbiamo dentro, censuriamo, blocchiamo ciò che abbiamo dentro. E quando dormiamo queste difese cadono e a questo punto viene fuori quello che pensiamo, quello che sono stati i pensieri reconditi del nostro cuore. Ora, però Cook dice questo, attenzione, i pensieri reconditi possono essere di tutti i tipi. Possiamo avere pensieri reconditi pessimi, possiamo avere pensieri reconditi di altissimo livello. I pensieri reconditi, dice Rav Kook, dipendono da quello che una persona ha pensato, qual è il centro del pensiero di una persona durante la veglia. A cosa pensa una persona durante la veglia? Bene, per qualcuno potrà essere tutto ciò che è istintivo e viene fuori durante il sogno. Per qualcuno possono essere pensieri molto elevati, dipende da ciò a cui si pensa. Okay. E quindi da qui, secondo Alcuc, non c'è contraddizione fra dire che nel sogno vengono fuori i pensieri del cuore e dire che il sogno è un sogno, può essere un sogno profetico. In realtà le due cose possono andare insieme, perché può essere benissimo che i pensieri del nostro cuore siano pensieri profetici, senza che noi ce ne rendiamo conto, e quindi il sogno fa venire fuori qualche cosa di straordinario, di profetico che è presente dentro di noi. Bene, questa idea è un'idea presente ed è un'idea che chiaramente in qualche modo si esprime nei sogni che analizzeremo oggi. Chiaramente qui non stiamo parlando semplicemente di istinti che vengono fuori, anche se attenzione, nelle interpretazioni di Chachamim gli istinti non vengono buttati via in questa storia, vedremo un secondo. Sicuramente, secondo tutti, questi sono sogni profetici, i sogni di Yosef sono chiaramente sogni profetici, però sono anche sogni in cui ci sono devarim betelim, in cui ci sono anche cose inutili, cose vane. Nel sogno di Yosef ci sono anche delle cose vane. Bene, dopo questa introduzione vediamo di cosa si tratta. Ah, scusate, un'ultima cosa prima, che è una cosa curiosa, che è questa. C'è una grossissima discussione nella fra poskim, fra Chachamim, fra gli anni Chachamim, se il sogno abbia o meno un valore alachico. Potrà sembrarvi strano, ma questa discussione c'è. Se il sogno abbia un valore di alachà. Ci sono Chachamim che hanno fatto domande in sogno. Ci sono domande in sogno. In particolare c'è uno dei Baalei HaTosafot che ha scritto un libro. Il libro si intitola She'elot u'tshuvot min ha'shamayim. Domande e risposte dal cielo. Sono domande che lui fa in sogno e per cui riceve delle risposte, e lui trascrive le domande e le risposte che ha fatto in sogno. Ora, c'è qualcuno che prende molto seriamente le domande e le risposte di questo scritto di Tosafot. C'è ovviamente chi dice che non vanno assolutamente prese in nessuna considerazione, però sappiate che esiste una discussione del genere, insomma, per farvi capire quanto il sogno poi è preso sul serio in realtà, quanto il sogno può essere preso sul serio. Ovviamente non il sogno qualsiasi, ma il sogno del grande Chacham, il sogno del grande Chacham che pone domande a Dio. Insomma, il sogno è considerato in qualche modo una rivelazione. Il Talmud dice che nel sogno il sogno è Had Mishishim Banevua, che è un sessantesimo di profezia. Bene, detto questo, vediamoci i sogni di Yosef. Vayachalom Yosef Halom Vayagad Lechav Vayoshifu Od Seno Otom. E Yosef fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e continuarono ancora di più a odiarlo. Allora, cominciamo questa cosa, poi vediamo qual è il sogno. Allora, qui dice che i fratelli continuano ad odiarlo. A odiarlo per che cosa? Il sogno ancora non ci è stato raccontato, però ci dice che i fratelli continuano ad odiarlo. Ora, secondo alcuni vuol dire che lo odiano per il sogno che farà dopo, per il sogno che racconterà dopo, quindi questo si riferirebbe a quello che avviene dopo, al racconto che avviene dopo. Secondo altri invece si riferisce a qualcos'altro, si riferisce al fatto che i fratelli già odiavano Yosef per qualche altro motivo, odiavano Yosef perché faceva la spia, insomma, faceva la spia e raccontava cose calunniose nei loro confronti. Questa è l'idea, che raccontava, che li calunniava, diceva cose non vere nei loro confronti. A questo punto lo odiano ancora di più per il sogno. Però c'è anche chi ipotizza, e lo fa Radak, la vita di Tinche, Lack ipotizza che in realtà qui ci siano due sogni raccontati e un altro sogno che non viene raccontato. Perché l'altro sogno non viene raccontato? Perché non si avvera. Visto che non si avvera, non viene raccontato, però c'è già stato un sogno. Quindi, cominciamo, secondo questa interpretazione, Yosef fa un sogno inutile, fa uno dei sogni, di quei sogni di cui il Talmud parla, di cui che dice che sono inutili, che non viene raccontato nel testo perché non è significativo, però già quel sogno li ha fatti arrabbiare e adesso ne racconta un altro che però è un sogno profetico. Beh, qual è il sogno profetico? Il sogno profetico è questo. Disse loro: ascoltate per favore questo sogno che ho sognato. L'introduzione è molto solenne. Shimuna. È l'introduzione della profezia, è l'introduzione di un sogno profetico. Cioè, Yosef sa benissimo che questo è un sogno profetico, questa è l'idea. L'idea è che Yosef sa che ha sognato qualcosa di profetico e per questo lo racconta. Lo racconta perché è convinto che questo sogno sia un sogno profetico. Bene, secondo i Chachamim, la differenza fra un sogno profetico e un sogno non profetico è che il profeta si rende conto che il sogno è un sogno profetico. Il profeta lo sa che è un sogno profetico, il profeta non considera quello un sogno qualsiasi, quindi c'è una sensazione di sogno profetico. Che cosa succede? Ecco, noi stavamo facendo dei covoni in mezzo al campo, ed ecco, si è alzata il mio covone e ed è stato dritto, il mio covone si alza e rimane dritto. Ed ecco, i vostri covoni mi circondano e si inchinano al mio covone. Questo è il sogno. Qual è la reazione dei fratelli al sogno? Il sogno è abbastanza semplice da interpretare. A grandi linee stiamo parlando di un sogno di dominio, ok? Yosef che domina sugli altri, o meglio, il covone di Yosef che domina sugli altri. È un sogno di dominio. Capiscono benissimo, ovviamente, i fratelli che si tratta di un sogno di dominio e dicono: Veyomulo Rechav, Amaloch Timloch Alenu, Immashol Timshol Banu. Se tu Cosa vuol dire questo sogno? Che tu regnerai su di noi o che governerai, dominerai su di noi? Due cose. Cosa vuol dire che regnerai su di noi o che dominerai su di noi? Vayosifu od senoto al chalomotav eldevra. E continuarono ad odiarlo per i suoi sogni e per le sue parole. Ok, quali siano queste parole, anche su questo ci sono varie interpretazioni. Prendiamo l'interpretazione più semplice: lo odiano perché ha sognato questo, lo odiano perché racconta il sogno. Ok, quindi sogno e parole, tutte e due. Perché lo odiano perché ha sognato questo? Perché se ha sognato questo è perché vuole questo. Ok, sogni non sono altro che i pensieri del proprio cuore, quindi se sogni questo vuol dire che vuoi questo. E quindi ti odio per questo, perché tu lo vuoi questo, per questo stai sognando questo. E poi, perché me lo racconti. Ora, cosa c'è in questi sogni? Tanto per cominciare, questo sogno ci sono i covoni. Secondo l'interpretazione di vari Chachamim, per esempio di Ramban, nel primo Sheben Nachman, non è casuale che ci siano i covoni. Perché non è casuale che ci sia i covoni? Stiamo dicendo che è un sogno profetico. Bene, come andrà la storia? La storia andrà in questo modo, che i fratelli di Yosef si inchineranno veramente davanti a Yosef, senza sapere che è Yosef, ma si inchineranno veramente davanti a Yosef. Quando si inchineranno davanti a Yosef? Quando ci sarà la carestia e andranno in Egitto a cercare cosa? Il grano. Vanno in Egitto a cercare il grano. Quindi ciò che li porta a inchinarsi sono i coroni, ciò che li porta a inchinarsi è il grano che sono andati a cercare. Quindi i coroni non sono casuali in questa storia, i coroni sono un elemento fondamentale della profezia. Bene, che senso ha invece la domanda che fanno i fratelli? La domanda che fanno i fratelli qual è? Se tu dominerai su di noi o regnerai su di noi? Regnerai o dominerai? Attenzione, secondo Ramban, qui non siamo davanti a insomma, una ripetizione della stessa domanda, ma in realtà stanno chiedendo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire il sogno? Il sogno è un sogno semplicemente di dominio o un sogno di regno? Beh, c'è una differenza fra dominio e regno. Qual è la differenza? Allora, io posso dominare su qualcuno. Domino su qualcuno perché non so, ho le armi per dominare su qualcuno. Sono potente, sono forte, sono un prepotente, sono aggressivo e ho le armi per dominare su qualcuno. Domino. E riesco a ottenere anche che questo si inchini davanti a me. Perché si inchina davanti a me? Non perché ha una particolare stima nei miei confronti, ma perché ha paura. Un re dovrebbe essere qualcosa di diverso, dovrebbe essere qualcuno che viene accettato dal popolo, di cui il popolo riconosce l'autorità. Di cosa stai parlando? Di regno o di dominio? Questa sarebbe la domanda dei fratelli. Se stai parlando di dominio, può anche darsi. Se stai parlando di regno, toglitelo dalla testa, noi non accetteremo mai dire che tu sia il nostro re. Noi non lo accettiamo, perché ci sia un re, c'è bisogno che qualcuno lo accetti come re. Non c'è re senza popolo, dicono i Chachamim. Un re ha bisogno di un popolo, ha bisogno di un popolo che lo accetti come re. Bene, qual è dominio o regno? Io poi riporto un'interpretazione di un altro grande commentatore quasi contemporaneo, insomma, contemporaneo dell'Ottocento, però veramente come cosa molto importante, che è il Malbì. Però prima di vedere l'interpretazione del Malbì, che vorrei lasciare alla fine, volevo vedere il secondo sogno di Yosef. Il secondo sogno di Yosef è questo: Vechav omot chalom achrei visaper oto lechav, e fece un altro sogno e lo raccontò ai fratelli. Ve'yomer, inne chalamti chalom od, ecco io ho sognato un altro sogno, ve'ine ha'shemesh ve'yareach ve'echad asar kochavim mishtachavim li, ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si prostrano davanti a me. Ok, sole, luna e 11 stelle. Che differenza c'è fra questo sogno e l'altro sogno? Beh, una differenza fondamentale è che c'è qualcos'altro. Non sono soltanto gli 11, che sono i fratelli, non sono soltanto gli 11, le 11 stelle, che sono i fratelli, ok? Ma ci sono anche il sole e la luna. Bene, che cosa sono il sole e la luna? Ora, che sono il papà e la mamma, lo sappiamo dall'interpretazione che è da Jacob. Attenzione, non è detto che sia quello, però così lo interpreta Jacob. Così, questa è l'interpretazione che è da Jacob, e quindi noi tutti diciamo padre e madre. Però è un'interpretazione, noi ci basiamo su un'interpretazione del sogno che troviamo nel testo, perché è Jacob che interpreta il sogno in questo modo. Non è neanche Yosef.
Viene spontaneo.
Sì, viene spontaneo. Vi do un'interpretazione diversa che da per esempio Ramban. Secondo Ramban c'è un equivoco su questa interpretazione. Secondo tutti c'è un problema nell'interpretazione. Perché? Allora, Yosef questo sogno lo racconta ai fratelli e lo racconta al padre. Perché? Perché il padre è coinvolto in questa faccenda qui. E il padre si arrabbia. Il padre si arrabbia e gli dice: cosa vuol dire che io, tua madre e i tuoi fratelli ci dovremmo inchinare davanti a te? Perché lo dice in questo modo? Jacob in realtà sta dicendo al figlio, e soprattutto lo sta dicendo ai figli, agli altri figli: sono stupidaggine, quello che sta dicendo è che è una stupidaggine. Perché sta dicendo che è una stupidaggine? Perché cosa avrebbe detto Yosef? Che il padre e la madre si inchinano davanti a lui. Piccolo problemino, che la madre è morta. E quindi la madre non si può inchinare, tecnicamente non è possibile. Non è possibile che la madre si inchini davanti a lui, la madre è morta. Che cosa direbbe Yaakov? Questa è l'interpretazione che danno buona parte dei commentatori. Yaakov si arrabbia con Yosef e gli dice: bene, questo sogno non ha nessun senso. Perché non ha nessun senso? Perché in questo sogno c'è qualcosa di senza senso. Tua madre non c'è. Tua madre è morta, quindi non è possibile che si inchini davanti a te. Questo significa che non solo quella parte del sogno è senza senso, ma tutto il sogno è senza senso. A chi sta comunicando questo messaggio? Ai fratelli. Yaakov si accorge del disastro che rischia di scoppiare nella sua famiglia. Yaakov si rende conto del disastro, non ci vuole mica molto per rendersi conto. Ok, questo inizio è l'inizio di uno degli episodi più tremendi, veramente più tremendi di tutta la storia ebraica. Qui stiamo davanti all'episodio, è l'inizio, perché poi subito dopo abbiamo l'episodio della vendita di Yosef. Vendita che non è soltanto una vendita, è un progetto di uccisione, è un progetto di uccidere il proprio fratello. Questo è il progetto di Shimon Levi, è quello di uccidere il proprio fratello. Siamo davanti quindi a un episodio tremendo. Bene, non è è una tragedia annunciata, l'episodio tremendo. L'odio è stato dichiarato, non è nascosto, c'è un odio dichiarato prima. E ovviamente Yaakov se ne accorge dell'odio dichiarato. Si accorge dell'odio dichiarato e cosa tenta di fare? Tenta di banalizzare il sogno, tenta di dire che questo sogno non ha senso, è una stupidaggine. Se non che chi è che non crede che sia una stupidaggine?
Yosef.
I fratelli. Neanche Yosef. Chi reagisce malissimo a questa faccenda sono i fratelli. Perché reagiscono malissimo?
Per gelosia.
Sì, certamente per gelosia. Allora, vi dico l'interpretazione che dà Malbim di questa reazione. Malbim è un'interpretazione molto originale. Secondo Malbim, in realtà, sia Yosef che Yaakov raccontano questo sogno per sminuire l'importanza dei sogni. Allora, c'è una differenza, noto una differenza fra il primo sogno e il secondo sogno. Da parte di Yosef, nel primo sogno cosa fa Yosef? Shimunà, ascoltatemi, vi sto rivelando una profezia straordinaria. Nel secondo sogno c'è scritto vai a sapere, lo racconta come si racconta un raccontino. Mi sto raccontando una stupidaggine, ho sognato sta roba strana, ok? Ho sognato sta roba. Perché probabilmente il ragionamento che fa Jacob lo fa anche Yosef e dice c'è qualcosa che non va in questa storia qui, evidentemente è un sogno che non ha un grande significato. Perché lo racconta secondo Malbim? Secondo Malbim Yosef lo racconta per banalizzare tutta la situazione, per scaricare la tensione. Yosef vuol scaricare la tensione, Yaakov gli dà una mano molto forte nello scaricare la tensione, interpretando il sogno come lo interpreta. Chi non può scaricare niente sono i fratelli. Perché? Beh, qui voglio fare un'ipotesi notevole, che chi comincia a credere che si tratta veramente di sogni profetici sono proprio i fratelli. A questo punto sono loro che credono che il sogno sia profetico. Sono loro che cominciano veramente a crederci al sogno profetico. E non ci credono affatto, nonostante ci sia una cosa che non funziona in questo sogno, nonostante questo sogno gli impressiona molto, impressiona addirittura più del precedente, anche perché è la seconda volta, insiste nel raccontare. Bene, riprendo l'interpretazione di Malbim. Secondo il patrono del Malbim, qui non solo c'è una profezia, ma c'è una profezia molto precisa. In questi sogni c'è una profezia molto precisa. La profezia molto precisa è questa. Come avviene il regno? Come avviene? Avviene in questo modo. Avviene attraverso i covoni. Ci sono i covoni, avviene attraverso i covoni. Due. C'è scritto che un covone, che è Yosef, si alza in piedi, sta in piedi, si tiene in piedi. Secondo MLB, in questo tenersi in piedi del covone testimonia una cosa: è qualcuno che ti impone il suo dominio, è qualcuno che ti sta imponendo il suo dominio, è lui che si alza in piedi, nessuno lo alza in piedi, ma lui che si alza in piedi. Ed è il momento in cui i fratelli arrivano in Egitto e Yosef si impone su di loro contro la loro volontà. Terza fase di questo sogno: i covoni che si inchinano. Non sono più covoni che si inchinano perché qualcuno si è alzato, ma i covoni che si inchinano di propria volontà. Bene, questa è la terza fase, è il momento in cui alla fine accetteranno su di sé Yosef, quando si rendono conto che è Yosef, e accettano su di sé Yosef, e arriverà anche a inchinarsi suo padre. Ora, quello che succede è questo. Vi ricordate la domanda dei fratelli? Sarai un re o sarai un dominatore? Tutte e due le cose. Sarò un dominatore o sarò un re? In una fase sarò un dominatore, in una fase sarò un re. Io volevo concludere, anche perché sennò veramente non c'è più spazio, volevo concludere soltanto dicendo questo. Non scusate, vi ho promesso un'interpretazione diversa della storia del Sole e della Luna, la Daramban. Rabbi Moshe Ben Nachman dice che la Luna non è necessariamente la madre, ma che cos'è il Sole e la Luna? Il Sole è la stella che brilla di luce propria, la Luna è la stella che prende la luce dal Sole. La Luna rappresenterebbe tutti coloro che prendono la luce da Yaakov. Quindi sarebbe una profezia di regno sui discendenti di Yaakov che prenderanno luce da Yaakov. Questa è l'idea. Quindi non si tratta soltanto, non necessariamente della madre, ma di tutte le mogli, dei figli, eccetera, eccetera. Questa è, secondo Rambam, l'interpretazione possibile. Quindi Yaakov non capirebbe, darebbe un'interpretazione sbagliata. Per questo considera il sogno falso, perché dà un'interpretazione sbagliata del sogno. Ultima cosa. Noi oggi non facciamo la storia di Yosef, non entriamo nella storia di Yosef, però in questi sogni c'è la storia di Yosef, in questi sogni c'è riassunta la storia di Yosef, e c'è riassunto il dramma che scoppierà. In realtà la storia di Yosef è la storia di un fratello che avrà un ruolo dominante rispetto agli altri. Questa è la storia. E la storia di Yosef è la storia di fratelli che questo ruolo non lo accettano. Che questo ruolo dominante non lo accettano, non riescono ad accettarlo. La storia di Yosef è la storia della formazione del popolo ebraico. Questa è la storia. Nella formazione di un popolo è abbastanza normale che qualcuno abbia un ruolo dominante, che ci sia qualcuno che abbia un ruolo che sia maggiore rispetto agli altri, che sia di dominio rispetto agli altri, è normale. Però il problema è accettare una cosa del genere, il problema è riuscire ad accettare una cosa del genere, il problema è riuscire a formare una famiglia in cui persone possono avere un ruolo diverso, in cui non sono tutti uguali. Nella famiglia di Yaakov ognuno avrà un ruolo diverso, però attenzione, un ruolo diverso non significa che sarà un ruolo paritario. Il ruolo non è paritario. Il ruolo di Yaakov, il ruolo di Yosef è diverso dal ruolo degli altri fratelli, sarà il vicere d'Egitto. Il ruolo di Yehuda è diverso da quello di Yosef. Yehuda, entro certi limiti, avrà un dominio maggiore rispetto a Yosef. E il ruolo di altri sarà diverso, il ruolo di Levi, eccetera, eccetera. Ma la formazione della famiglia di Yaakov sarà questo, sarà il momento in cui ognuno di loro riuscirà ad accettare il ruolo diverso, riuscirà ad accettare il ruolo diverso che potrà significare anche un ruolo preminente. Attenzione, dire accettare ruoli diversi è una cosa molto facile, è molto facile dirsi amo tutti diversi, ognuno ha una funzione diversa. Il problema è quando tu hai una funzione più importante della mia. Questo è un po' più, questo è un po' più difficile da accettare, è un po' più complicato da accettare. Non solo è più complicato, è più drammatico da accettare. In realtà è una tragedia accettare una cosa del genere. Ed è quello che non viene accettato. Anche perché i fratelli sospettano qualcos'altro. Sospettano in realtà che Yosef li voglia far fuori. Sospettano che Yosef voglia emarginarli dall'eredità del padre, l'eredità spirituale, intendo, l'eredità spirituale del padre. Questa è l'aspirazione molto famosa da un grande maestro dell'ebraismo italiano, che è Rabbi Ovadia Sforno, che secondo cui i fratelli considerano Yosef un rodef, cioè uno che sta inseguendoli per ucciderli spiritualmente, sta tentando di fare quello che è stato fatto in realtà nella famiglia dei patriarchi precedentemente. Precedentemente una parte di quella famiglia è stata tolta, è stata eliminata, non fa più parte della storia ebraica. Bene, i fratelli sospettano che Yosef abbia un'intenzione del genere. In realtà Yosef non ha un'intenzione del genere, però in realtà c'è un sogno di regno, non di dominio probabilmente, ma di regno. E questo è quello che non viene accettato.
Va bene. Dunque, allora io partirò invece per andare su lidi un pochettino diversi rispetto a tutto questo che vi è stato narrato da Alfonso. E cioè io andrò un po' più su una fase, diciamo, scientifica, dico diciamo perché io ritengo che né la medicina né la psicologia siano delle scienze, in quanto comunque sono in fase continua di ricerca. Comunque, e quindi è vero quello che diceva Alfonso sul cervello, che se ne sa molto poco, ma però se ne sa sempre di più. E qualcosa si sa. Si sa, per esempio, dare una definizione del sogno, che è un'attività mentale, quindi proprio della mente, che viene però gestita totalmente dalla sfera del sentire, quindi non del pensare, ma dell'affettività. Per cui questo cambia completamente il codice linguistico del sogno. Quindi non sono valide le leggi di Aristotele, della logica, quindi che parlava dell'unità di luogo, di tempo e di azione. Non è valido il concetto di non contraddizione. Non è valido il rapporto causa con l'effetto. Non è valido nemmeno il rapporto dell'identità. Cioè io posso sognare di dire io sono Roberto che non è Roberto, no? Questo è un sogno sull'identità, per esempio, no? Il sogno quindi ha delle, diciamo, delle proprie regole. Ogni notte si sogna. Il sogno avviene nella parte del sonno che è chiamata fase REM, quindi il corpo si muove. Sono messi in atto proprio nella fase REM, quindi nel pieno del sogno, che non avviene una sola volta durante la notte, durante il sonno. Sono messi in atto dei processi vegetativi del nostro corpo. Ci sono dei movimenti dei muscoli, c'è un'attività anche neuroendocrina e ci sono dei movimenti cerebrali e metabolici. Quindi un'attività molto intensa che dà al momento del sogno una partecipazione completa di tutto il nostro corpo. Perché si sogna? Prima di tutto per una pulizia della nostra mente, cioè come la sera ci laviamo i denti, di notte si sogna e avviene una pulizia del sistema nervoso centrale, il quale durante il giorno subisce in continuazione delle cose belle ma anche delle cose brutte. Le cose belle, come dicevi tu Alfonso a proposito dei sogni belli che si possono dire, quelli brutti non si possono dire. Le cose belle nella vita da svegli ce le viviamo bene, le cose brutte evidentemente creano la frustrazione. Il sogno ha la funzione, diciamo, dare la realizzazione del desiderio nello stato di veglia, realizzazione che assume delle maschere, quindi diventa un po' come un carnevale che noi di notte facciamo sulla nostra stessa vita, vita intesa come vita vera, reale, di chi prende il tram, ma anche vita, diciamo, basata sul soggettivo, quindi le fantasie, diciamo, gioie e dolori che possono esserci, proprio quelle piccole, di poco conto, che si assommano tutte in un magazzino che viene tenuto ben chiuso da noi e poi di notte si apre e avvengono queste situazioni di liberazione, quindi di pulizia, ripeto, insisto molto su questo concetto della pulizia perché il sogno deve essere per prima cosa pensato come una capacità del nostro corpo di star bene, di difendersi. Quindi anche quando sogniamo delle cose particolarmente brutte, no? Prima di dare l'interpretazione del sogno, è bene essere molto grati al fatto che si è fatto questo sogno, perché non lo darei così per scontato, il fatto che il sogno debba soltanto essere pensato come portatore di un messaggio. Fa parte proprio di
posso soltanto interrompere un secondo?
Sì.
Tanto per dire che il tamuccio è un po' ridotto su questa roba qui, quindi è difficilissimo stare dietro. No, vabbè, non volevo. Perché c'è un passo del Talmud che dice che le persone giuste fanno sogni brutti perché il sogno brutto è un invito alla teshuva.
Sì.
È un invito alla teshuva. Quindi il sogno brutto è un segno di essere tzaddikim.
Esattamente, no? Comunque c'è proprio poi, ripeto, un percorso che il sogno fa, no? Quindi si parte dal discorso del prodotto psichico, no? Che ha la funzione di appagare il desiderio, no? Quindi il sogno nasce come situazione di benessere all'interno della persona. È infatti una forma del pensiero, ripeto, un pensiero che usa un linguaggio non comprensibile, ma è una forma di pensiero. È il nostro pensiero, unico ed irripetibile, che nemmeno noi sappiamo di aver fatto, però di avere nella nostra mente, quindi è già la seconda cosa da tenere presente nel sogno. Meno male che sogno, perché sto facendo pulizia dentro di me e scopro di avere dei tesori dentro di me che senza il sogno non saprei di avere. Certo, sarebbe carino ogni volta sapere di che cosa è fatto e che cosa c'è dentro questo tesoro, ma non è necessario, perché noi scopriamo un'energia che abbiamo dentro di noi, veramente quella che si chiama un'energia nascosta. La mente vigile di giorno pensa delle cose e manda delle informazioni al nostro inconscio.
Però il sogno non è l'inconscio, il sogno è una manifestazione del preconscio, cioè quella parte dove si accede molto spesso, no? Per esempio con un'associazione mentale, o per esempio improvvisamente mi viene in mente un'immagine, una foto, questa è la parte del preconscio che dà la possibilità al sogno di emergere quando la mente non è più vigile perché dorme. Il preconscio è una zona molto bella perché è proprio in mezzo, per dirla molto in breve, è in mezzo tra la mia parte conscia e l'inconscio. L'inconscio è molto scomodo perché è molto selvaggio, no? C'è un sacco di cose che non sono piacevoli, mentre invece il preconscio è molto più civilizzato e quindi mi dà l'immagine di una foto di quando ero bambino, mi dà l'immagine di quello che io vorrei vedere ma che non esiste sulla faccia della terra, ma che mi accompagna costantemente nelle mie giornate. Chiaramente vi faccio degli esempi belli, ma contiene anche lui delle cose non molto carine che molto spesso ci rendono, per esempio, tristi. Il sogno avviene, come dicevo, con un linguaggio che non ha niente a che fare con la logica. La logica che ormai da 2000 anni ci accompagna e ci condiziona nel nostro modo di pensare. Ci aiuta molto a pensare, ma ci condiziona anche. Il sogno ci offre quella parte creativa della nostra persona che può esprimersi anche con un linguaggio non logico. E quindi, per esempio, abbiamo delle manifestazioni poetiche meravigliose. Basti pensare, che so io, ai futuristi russi dei primi del Novecento, no? Ci sono delle frasi che sono totalmente incomprensibili, anche per un buon conoscitore della poesia, di quel tipo di poesia, ma rimangono comunque veramente delle manifestazioni poetiche la cui spiegazione può essere data solamente da questa parte della nostra persona. Dicevo, avviene, scusate, ho perso il filo a proposito della poesia russa. Il linguaggio dei sogni, quindi, non è fatto di questa parte logica, ma ha praticamente due veicoli principali, che sono la condensazione e lo spostamento. La condensazione vuol dire una grande sinteticità delle immagini, perché appunto parlando si può andare avanti per ore, l'immagine viene buttata lì, dura dei secondi, e quindi in questa immagine c'è la condensazione, no? La sintesi di questi nostri pensieri. Lo spostamento è invece la maschera, quello che dicevo prima. Il contenuto X non si presenta nella sua vera faccia, ma diventa un contenuto appunto che può essere l'Y piuttosto che la Z e così via dicendo. E qui viene fuori la grande difficoltà nell'interpretazione dei sogni, di cui comunque si può parlare ormai da 100 anni, ma che rimane sempre un elemento di soggettività da valorizzare, proprio perché la prima cosa del sogno è la creatività, la ricchezza del sognatore, e quindi non importa, penso che non si arriverà mai a pensare che ci debbano essere delle oggettività nell'approccio al sogno, no? Ci deve essere una soggettività, tant'è vero che appunto Freud ci racconta che in fondo lo stato di sogno di ciascuno di noi è uno stato molto simile allo stato di paranoia addirittura dell'isteria, e comunque si serve di un linguaggio infantile. Se noi guardiamo dei bambini che hanno 3-4 anni, che hanno ormai già una conoscenza del linguaggio, per cui lo padroneggiano benissimo, li osserviamo per un po', molto spesso ci può capitare di sentire tutta una serie di giochi, di parole che questi bambini fanno, no? Senza senso, giocano con i suoni, giocano con le parole, anche mentre giocano con le macchinine piuttosto che con le bambole. Ecco, quello è uno stato di sogno, quello che per noi adulti è poi quello che noi facciamo quando noi sogniamo. Dato il giusto peso al sogno e, ripeto, valorizzandolo per la sua essenza, l'interpretazione è un bellissimo percorso affascinante che viene generalmente svolto in sede terapeutica, appunto, dando al sognatore il ruolo di interprete del proprio sogno. Quindi non è il terapeuta che dice tu hai sognato questo, quindi vuol dire che domani partirai per il Congo. Significa dire: ascolto quello che tu hai da dirmi sul sogno. E il metodo è basato sull'associazione libera, no? Quindi io posso sognare una palla da football e farmi venire in mente un tuffo in mare che ho fatto nell'estate del 54 quando ero a Lecce, dove non sono mai andato. Ma un'associazione mentale è quella che mi dà la spiegazione del sogno. L'interpretazione del sogno è un cammino a ritroso del sogno stesso. Cioè, il sogno parte dal preconscio, mi arriva e mi rimane nella memoria. Tra l'altro sarebbe carino sapere, ti volevo chiedere, perché a un certo punto nel secondo sogno Jacob dice, cioè si dice, il testo biblico dice, il padre conservò nella memoria questo comportamento da presuntuoso e da superbo di Giuseppe. Questo discorso della memoria a me nei sogni pare basilare, e in nessuno di questi sogni che io ho letto si è parlato della memoria. Chi ricorda bene i sogni? Chi ha un rapporto creativo con la memoria? Chi ha un'interiorità che è interessata alla conservazione del proprio vissuto? Per vissuto non si intende soltanto quello che io faccio, ma quello che io penso, quello che io sento, quello che percepisco, quello che io voglio dare, quello che io voglio prendere. La memoria del sogno, al di là, ripeto, dell'interpretazione, è una memoria che mi dà una creatività nella mia vita di tutti i giorni, ma mi dà anche la capacità di mettermi in contatto con i prossimi sogni. In questo senso io dico: il sogno prevede il futuro, il mio prossimo futuro sogno, e non certamente quello che io farò nel mio futuro. Tant'è vero che anticipo una cosa, non mi dilungherò troppo. Questi sogni, dal mio punto di vista, questi sogni che Giuseppe fa, e quelli che lui ascolta, chiamato ad interpretarli, non sono sogni interpretabili, perché sono il segno della comunicazione dell'umano con il divino. Cioè, il grande futuro di quest'uomo è tutto scritto nei sogni, come dicevi tu, ma questo è un uomo come ce ne sono stati pochi al mondo,
questo diventerà un personaggio politico di chiara fama, uno dei pochi che potrà dire di aver garantito un periodo di 80 anni di vita senza una guerra, garantendo un benessere anche nei 7 anni di carestia. Quindi questi sono sogni della comunicazione dell'umano con il divino, una comunicazione completamente diversa da quella di Mosè, che probabilmente era meno saggio, a mio parere, te lo chiedo, di Giuseppe, che era un po' più nervosetto questo Mosè. Invece Giuseppe è una persona meravigliosa. Leggere questa parasha di Giuseppe si rimane veramente affascinati da questo personaggio meraviglioso. Ma ritorno un attimo indietro sul cammino a ritroso che stavo facendo sull'interpretazione del sogno. Ripeto, il sogno parte dal preconscio, mi arriva attraverso la mia memorizzazione, che riesco a fare qualche volta durante la notte di un sogno. A quel punto la memoria del sogno è il contenuto manifesto che il sogno mi dà, e io, per interpretarlo, torno indietro dal contenuto e cerco di procedere per associazioni mentali che hanno il compito, devo parlare più piano, che hanno il compito di fare la decifrazione dei simboli, perché il sogno è tutto un simbolo, visto che, come ho detto prima, si presenta con questi due particolari, anzi praticamente con una, poi la condensazione, che significa che io in una scatoletta ci metto un bisonte e poi la vendo come carne in scatola, no? E quando apro questa scatoletta, boom, mi esplode fuori circa 3/4 della mia vita. Per cui il problema è quello dei simboli. Il primo, ovviamente, che ha dato il via a questo questo esame dei simboli è stato Freud, non nel senso che Freud è stato il primo che si è occupato dei sogni, però ha dato questa veste che possiamo assolutamente definire scientifica sul rapporto del sognatore con il proprio sogno e dell'uso terapeutico che si può fare del sogno. Uso terapeutico perché? Perché il sogno mi consente di accedere al mio inconscio, e quindi un'autoconoscenza che mi porta alla non rimozione, o perlomeno a una demistificazione della rimozione, la quale rimozione è una mistificazione che io faccio continuamente con la mia vita, anche se non so di farlo. E quindi il dibattito sui simboli parte, ripeto, con Freud. Sappiamo più o meno che cosa dice Freud. Ognuno interpreta, riesce a decifrare il simbolo attraverso le associazioni mentali, però i simboli fanno parte poi di un patrimonio dell'umanità, per cui noi prendiamo in prestito nel nostro sogno questi pezzi di una cultura diffusa nell'umanità e la riproponiamo sotto forma di sogno. Tanto è vero che Freud si era proposto di fare proprio come una raccolta, no? Di tutti questi simboli dell'umanità. Poi da qui in fondo poi nasce la sua passione per le statuette greche che collezionava. La casa di Freud a Vienna è assolutamente affascinante ed un museo da visitare, pieno di queste statuette che lui colleziona, visto che aveva questa grossa passione per la cultura greca, e prende in prestito la mitologia greca per dare delle denominazioni alle singole o patologie o semplicemente percorsi della nostra crescita psicologica. Un grande della psicanalisi che si è occupato molto di simboli è Ferenczi, autore di un libro intitolato Thalassa, che ha dato al discorso del simbolo un significato molto diverso da quello di Freud. Cioè, per Freud tutto era simbolo. In verità il simbolo, secondo Ferenczi, va cercato nel rimosso, che è proprio quello che il sogno mi deve tirar fuori, no? Allora il problema della decifrazione del simbolo si porta sul rimosso, perché io rimuovo esclusivamente ciò che mi è scomodo pensare o ciò che io non riesco a pensare. E allora Ferenczi accusa Freud di una faciloneria affermando che la decifrazione del simbolo, nel momento in cui io lo decifro, può portarmi ad una rimozione rispetto all'esame del materiale rimosso. Non vado avanti perché la cosa è molto complicata. Comunque poi altre persone, che altri grandi, non sono delle persone, che hanno dato il loro contributo al problema dell'interpretazione dei simboli, sono la Melania Klein, particolarmente dotata in questo, perché si occupava molto di bambini, quindi dalla psicoterapia infantile lei trae tutto un ricchissimo codice sintetizzabile con la differenziazione tra buono e cattivo, seno buono, seno cattivo. Il seno buono è quello che mi dà il latte, il seno cattivo è quello che me lo toglie, che non me lo vuole dare, e che quindi poi prosegue con una evidente generalizzazione dell'immagine del seno buono. Un grande è Bion, che negli ultimi tempi ha dato anche clamorose risorse alla società psicoanalitica freudiana. Non vi parlo di Lacan perché sarebbe molto difficile anche per me riuscire a dirlo. Comunque si rifà a una situazione più antropologica, che riprende da Levi-Strauss. Un discorso a parte, stavo dicendo, va dedicato a Jung, arrivavo, il quale dice che il simbolo esiste solo per chi lo crea. Quindi evidentemente non si può, come Freud invece diceva, rifarsi ad un elenco dell'immaginario umano, e crea il concetto di archetipo, per cui il simbolo diventa un segno. Il simbolo è diverso dal segno. Il simbolo è una parola greca che vuol dire che in unità unica io ci metto tutto, symbolos, no? Metto tutto insieme, e quindi in quel momento è una creatura da capire, non ha ancora dei significati. Nel momento in cui io riesco a dare questo significato, diventa un segno, e un segno è già un dato mentale, è già un elemento del linguaggio logico che io con il quale io tolgo dallo stato fetale il simbolo che ho partorito con il mio sogno. Spero di essere stato chiaro. Si dice che la grande differenza tra il simbolo freudiano e il simbolo junghiano, il simbolo freudiano è sinizetico.
Scusi?
Che vuol dire che mi porta in avanti.
Sinizetico.
Mi dispiace, non conosco altri termini. E mentre quello junghiano è metapoietico, cioè è trasformativo, no? E questo ha dato a Jung la possibilità di dare alla sua analisi una visione molto più creativa, no? Meno basata su un sistema. Il sistema freudiano è molto rigido. Una delle accuse che si faceva, oggi si fanno molto meno perché esiste l'autocritica anche in quella zona, grazie al cielo, una delle accuse che si faceva ai freudiani era quello di essere un autoreferente, cioè io ascolto te ma io so già tutto di quello che ti devo dire a te e poi non ti dico niente perché sei tu che devo parlare. Adesso io la butto un po' sul ridere, ma è un po' così, no? C'è stato chi, in particolare la Luciana Nissim, nella società freudiana, che ha ridato invece il senso dell'ascolto. Lei parla proprio nei suoi ultimi saggi della psicologia dell'ascolto. Quindi io annullo il mio sapere, io psicologo annullo il mio sapere, lo riduco a zero per entrare nella tua comunicazione. E quindi voglio che tu poi mi ascolti perché io mi sintonizzo sulla stessa linea d'onda della tua della comunicazione. Per cui il sistema diventa, diciamo, più democratico anche nei freudiani e, ripeto, mi piace citare qui dentro la Luciana Nissim, alla quale un po' di tempo fa, proprio in questa stanza, fu dedicato un ricordo di una persona che era una grande maestra per la società psicanalitica, perché riuscì a creare in un primo tempo una minoranza, poi sempre più ricca, che ha dato questo contributo di creatività attraverso la psicologia dell'ascolto. Io non so, spero di essere stato chiaro sui sogni e che tutto questo che ho detto spieghi perché io ritengo che i sogni di Giuseppe non sono particolarmente interessanti per uno psicologo, lo sono molto più per un uomo politico, tant'è vero che uno dei grandi psicanalisti che si è dato molto da fare su Giuseppe, ma non tanto sui sogni, sulla personalità di Giuseppe, è stato Fromm, che prima di essere psicanalista era un sociologo. Fromm nasce a Francoforte nel Novecento, quindi era uno dei più giovani della scuola di sociologia di Adorno, che poi in massa lascia la Germania per andare in America. E quindi personaggi come Adorno, come Erich Fromm, come Marcuse, come altri personaggi hanno portato
stato negli Stati Uniti queste ricerche di sociologia, in particolar modo basate sulla ricerca sull'autoritarismo, quindi sullo stato totalitario, e sono delle persone che si sono formate nei primi anni del Novecento in Germania, quando la filosofia che ricorreva era quella della Bildung, una costruzione dell'uomo basata certamente sugli studi dell'economia e anche sul marxismo, dove però si pensava che i rapporti umani non dovessero basarsi sui rapporti di produzione, ma la produttività doveva essere funzionale alla crescita dell'uomo e non la crescita dell'uomo funzionale alla produttività. Sulla base di questo, questi grandi maestri del Novecento che hanno lasciato, ci mettiamo anche Walter Benjamin, anche se era un po' di natura diversa.
Si dice Benjamin
perché era tedesco.
Benjamin, ma è quello lì.
Walter,
è sempre lo stesso.
È quello che è morto. Si è sparato un colpo nelle tempie nel sud della Francia, credo, in un albergo della Costa Azzurra. Forse era inverno. Ma poteva andare da Gershon Scholem che gli diceva vieni qua. Ecco. Vabbè. Oppure poteva andare da Bertolt Brecht a Stoccolma. Ecco. Invece stava andando in Spagna dove c'era Franco, quindi forse non aveva studiato bene la geografia, però è un grande anche lui. Dicevo che questo mondo ha come tra i suoi grandi maestri questo Fromm, il quale scrive, come sapete, tutta una serie di libri, si dà alla psicanalisi, si abbandona un po' la sociologia, ma riesce a fondere insieme la psicanalisi con la sociologia. È un freudiano, ha scritto un libro intitolato Marx e Freud, in verità c'è chi dice non era né marxista né freudiano, ma è un allievo di Freud, che critica molto, per farla breve, su un elemento centrale, che è quello del conflitto. Cioè, mentre Freud afferma che ognuno di noi è portatore di un conflitto interno, noi si nasce con un conflitto, secondo Fromm il conflitto è di ordine sociale, cioè il conflitto è il frutto di un'educazione che ho subito. Mio padre mi ha trattato male, io tratterò male mio figlio. Mio padre a sua volta è stato trattato male non soltanto da suo padre, ma dal suo datore di lavoro, dal suo superiore, no? E quindi il grande lavoro di Fromm è stato quello di sì lavorare come psicanalista, ma soprattutto di lavorare in una funzione sociale perché il conflitto si eliminasse come concezione, come strumento sociale, insomma, ecco, no? che secondo me era molto presente nell'educazione. Quindi Fromm è un non violento, Fromm è si iscrive al Partito Socialista degli Stati Uniti e vede in Giuseppe la grandezza del personaggio politico. Un altro che si è occupato molto, ma non psicologo, di Fromm, di Giuseppe, è Thomas Mann, che gli dedica una tetralogia che scrive nell'arco di 15 anni. Lo definisce lui stesso un romanzo dell'anima. Quando lui scrive questi quattro libri, esule in America, ha lasciato la Germania per il nazismo e scrive questo libro usando un linguaggio molto retorico, pieno di un'ironia, con l'intenzione precisa e dichiarata da parte dell'autore stesso in alcune lettere che lui scrive a Kereny, che era uno studioso del mito. Ho scelto questo mito, il mito di Giuseppe, lui lo considera un mito, per strappare il mito alla mano fascista che in maniera ignorante e disumana ha tolto la poesia del mito all'umanità. E io scelgo Giuseppe perché Giuseppe è il grande mito dell'anima, il grande mito dell'uomo, come evidentemente pensa chi afferma che poi i sogni di Giuseppe sono la comunicazione tra l'umano ed il divino, no? Thomas Mann, un grande laico, dice è un mito, io mi occupo di mito perché voglio ridare l'umanità al mito e scelgo Giuseppe. Scelgo Giuseppe anche perché perché Giuseppe era stato un personaggio su cui Goethe avrebbe sempre voluto scrivere qualcosa che non ha mai scritto. La grandezza politica di questo signore la si può sintetizzare dicendo che sono stati 80 anni di pace. 80 anni di pace, noi adesso ne abbiamo 60 di pace, no? Quindi forse ce la facciamo anche noi, però generalmente non sono stati mai visti. Una gestione dell'economia, della cosa pubblica, caratterizzata dalla capacità di gestire 7 anni di carestia senza alcun danno per i cittadini, grazie all'immagazzinamento dei beni e alla capacità di distribuire questi beni nei 7 anni in cui non c'era stato. Quindi lo sapete, il sogno delle sette vacche magre, eccetera eccetera, no? Quindi nel momento in cui Giuseppe dice al faraone: non sono io che interpreto il tuo sogno, è Dio che ti annuncia quello che capiterà, il faraone dice: bene, allora tu diventerai il mio primo ministro e hai il compito di gestire questi 7 anni di abbondanza e questi 7 anni di carestia, cosa che lui fa, ripeto, creando dei veri magazzini in cui incamera per 7 anni la grande ricchezza di grano per ridistribuirla nei 7 anni in cui ci sarà la carestia. Carestia vuol dire mancanza di acqua, non pioverà. Allora lui crea delle dighe, fa delle opere nei 7 anni, fa delle opere dell'idraulica e fa delle dighe per conservare l'acqua in previsione della carestia. Per esempio il lago di Moeris, poi c'è Bir Yusuf, dove lui mette poi delle ruote dentate, siamo circa nel 1600 a.C. mi pare, non lo so, lui crea la ruota dentata per estrarre con i secchi l'acqua dalle dighe, che era profondissima, e poi fa anche dei bracci meccanici per far sì che il movimento in verticale dell'estrazione del secchio dalla diga potesse diventare un movimento in orizzontale. Ripeto, siamo nel 1600 a.C. Secondo alcuni fu anche l'inventore della scrittura, di questo ti chiedo conferma, non so se, che mi sembra una cosa meravigliosa riuscire a trovare il mezzo per esprimere la cultura dell'oralità. Io qui mi fermo, spero di aver dato il senso della grandezza politica di quest'uomo, la cui caratteristica non risale solo ai tempi biblici. Abbiamo veramente bisogno di personaggi come questi, sono assolutamente ripetibili, non sono dei miti, sono delle persone assolutamente possibili. In Italia del resto ci sono stati dei rappresentanti della non violenza, per esempio Aldo Capitini, che i cui testi ogni tanto si potevano leggere negli anni 60, adesso sono completamente spariti. C'è Goffredo Fofi che ne sta facendo la ristampa, e per esempio anche un pedagogista, il Lamberto Borghi, che dall'America portò tutti questi valori della non violenza attraverso Fromm, ma anche attraverso James Dewey, che era un pedagogista all'epoca abbastanza noto. Ecco, mi piace terminare questo, spero non noiosa, questo non noioso racconto, ricordando che in fondo viene in mente l'affresco del buon governo che si trova nel palazzo di Siena, il palazzo comunale di Siena, del Lorenzetti. Da una parte c'è il cattivo governo, dall'altra c'è il buon governo, che è caratterizzato dai simboli della giustizia, della sapienza e della concordia che sono state presenti nel governo di Giuseppe. Grazie.
Si ricordano. Guarda, sta tentando di rispondere.
Se vuole le dico, si sogna tutte le notti ma si ricordano pochissime volte i sogni. Ricorda, è molto più facile che ricordi un sogno di una persona molto più portata all'estroversione, una persona che comunica molto. Meno ricorderà il sogno l'introverso. Più là si va con l'età, meno ci ricordiamo i sogni, cara signora. Se ci sono delle domande.
Sarebbe tutta una domanda, per conto mio.
Me ne faccia qualcuno. Sonia, vuoi fare una domanda?
No, io per esempio ho sempre un sogno ricorrente, che mi perdo per strada.
Ecco.
Mi perdo, che sono in compagnia, che sono il mio figlio e i miei familiari, poi non mi trovo più nella strada. Sempre, sempre questo me lo ricordo. Altri sogni non me li ricordo, questo è ricorrente.
Com'è? Sì, si potrebbero dire varie cose su questa cosa, magari non è, potrebbe essere definito un sogno dell'identità, quindi non è tanto la strada che non trova, ma un rapporto con se stessa, potrebbe essere una cosa del genere. Comunque, a proposito di sogni che ricorrono, credo che nessuno in sala non abbia mai fatto un sogno sull'esame di maturità, ecco, che doveva fare magari dopo che, quando c'aveva 30 anni, si trova durante la notte a soffrire all'esame di maturità. Vuol dire che sono delle tappe, no? Che contano evidentemente moltissimo e che ci lasciano il segno. A me per esempio succede che alle 9:15 di ogni mattina mi viene in mente che alle 9:15 di ogni mattina devo andare a scuola, alle elementari, a Livorno, alla scuola ebraica di Livorno, perché se arrivava alle 9:10 la maestra mi col dichino: sei sempre tu, poi tu abiti qui vicino. E questo ogni volta che sono le 9:15 del mattino, e veramente la maestra Cammeo.
Allora non è Pirona?
No, non era la mia maestra. C'avevo la Lina Cammeo che era ancora più grossa. Altre domande? Luca?
Luca, io ma prima domanda, io mi sono fatto un sistemino per capire se un sogno è una stupidaggine o se un sogno è profetico. Per i miei sogni. Allora io dico questo: se un sogno io lo faccio e poi me lo ricordo e posso non pensarci più, ne libero tranquillamente, quello per me è una stupidaggine. Se invece un sogno io continuo a pensarci fino al punto che devo parlarne con qualcheduno, allora quel sogno per me è un sogno che vuol dire che mi dimentico qualcosa nella mia vita. Cioè, se un sogno io mi si trasforma in un'ossessione nel quotidiano e devo andare a parlare con qualcheduno,
è un sogno che conta.
È un sogno che conta. Se invece il sogno io l'ho fatto, ma con la mia coscienza sta tranquillo, anche se è brutta, voglio dire, però posso tranquillamente dimenticarmene, per me è quello. Io ho fatto questo giochino qui per me.
Scusa Alfonso, chiedo io a te quella cosa, se mi...
Sulla storia invece un attimino, sulla storia invece di Giuseppe, insomma, sono d'accordo quasi su niente, quello che hai detto. Io vorrei solo ricordare una cosa, che a me invece quando penso a Giuseppe, penso che lui è finito imbalsamato. E su questa cosa non gli avrei riflettuto un attimino.
Non è colpa sua?
Bah.
Era morto.
Certo, no.
Io momento, ho parlato degli anni di vita, che erano 110 anni.
Ma questo lo so, però è imbalsamato anche tuo padre.
Come?
Hanno imbalsamato anche
lui. No, mi dispiace assolutamente, ti sbagli. Guarda, le pagine o le righe o i versetti biblici sulla morte di Yaakov e il funerale che Giuseppe fa a Yaakov sono delle pagine commoventi.
È sempre imbalsamato, però?
No.
È imbalsamato per poterlo seppellire, per mantenerlo. Per mantenere il corpo. Ma la sepoltura, quella che abbiamo.
Imbalsamato secondo la tradizione egiziana. Sì.
Sono là.
Comunque.
La cosa è che il padre va in Egitto perché Giuseppe e Beniamino sono
in Egitto e Giuseppe vuole che tutta la famiglia da cui poi nascerà, come diceva Alfonso, il popolo di Israele va in Egitto dal figlio, avrà 100 anni, quindi una serie di carri, tutta una cosa molto complessa per questo spostamento da Cana all'Egitto. Yaakov muore in Egitto, ma prima di morire dice a Giuseppe: devo essere seppellito dove? Nella terra di Canaan, e quindi Giuseppe mette tutto in moto affinché il desiderio del padre venga esaudito. Ed è una delle pagine più belle di questi versetti di su Giuseppe.
Comunque, per quanto riguarda Shamayet Adavaris, che Roberto mi aveva chiesto di rispondere, allora, quello Shamayet Adavaris è questo: Yaakov considera, cioè, da una parte critica il sogno, da una parte rimprovera, c'è scritto molto chiaramente che lo rimprovera per il sogno, d'altra parte qualcosa gli dice che c'è qualcosa,
esatto.
E quindi se lo tiene. Quindi se lo tiene
nella memoria.
Se tiene nella memoria, questo sulla memoria lo dice in maniera molto chiara Rabbi Saadia Gaon, Shamar Bezichrono Devarav, tiene nella memoria le sue parole Rabbi Saadia Gaon.
Perché saprà cosa diventerà.
Allora, quello che dice Rashbam dice questo: c'è un episodio stranissimo quando alla fine di tutta questa storia, quando Yaakov crede che Yosef sia morto, gli fanno vedere la tunica macchiata di sangue, eccetera, eccetera. Quando alla fine i figli vengono e raccontano che Yosef è vivo, non ci crede, finché non vede i carri che Yosef ha mandato. Allora, ci sono moltissime interpretazioni su cosa significa che vede questi carri e ci crede, c'è un famoso Midrash, eccetera, eccetera. Qui Rashbam ha un'interpretazione molto particolare su questi carri. Questi carri sono carri con il sigillo reale. Ok? Allora, Yaakov vede questi carri e si ricorda il sogno. E si ricorda il sogno del regno. Ah. E a questo punto ci crede perché è la realizzazione del sogno.
Io ne sapevo un'altra.
Sì, ce ne sono altre.
Perché vede le giovenche che erano state raccontate in una lezione da Yaakov.
Sì, sì, certo. Questa è l'interpretazione classica del Midrash. Però qui Rashbam è un'interpretazione completamente diversa, che è originale.
Un'altra cosa, relativamente al sogno, parlando religiosamente, se è sulla brutta cosa, una bella cosa, eccetera. Perché quando uno fa un brutto sogno, a un certo punto nella Midrash bisogna... Se uno ha fatto un brutto sogno, se lo ricorda, deve...
All'autocalanti.
Quindi vuol dire che è importante.
Sì, sì, no, che i sogni sono... Sì, sì, lo è. Allora, il sogno, per quanto riguarda quello che dicevo prima... Se un sogno, più che un brutto sogno, se un, allora ci sono dei sogni brutti classici che per cui bisogna insomma fare teshuva. Se si sogna per esempio un Sefer Torah che brucia, bisogna fare teshuva. Cioè addirittura il digiuno. Però in generale un sogno che mi sconvolge, cioè un sogno che mi lascia sconvolto, un sogno che per cui devo fare una preghiera. Questa... Comunque, tanto per cominciare, per chiarire, per un brutto sogno, se uno fa un sogno sconvolgente e deve, è previsto un digiuno per il sogno sconvolgente, ed è l'unico digiuno, a parte Kippur, che si fa anche di Shabbat.
Sì.
Che si fa anche,
cioè se io faccio il sogno nella notte tra venerdì e sabato,
faccio il sogno anche di Shabbat, faccio il digiuno anche di Shabbat, che è l'unica eccezione alla regola nel digiuno, mentre i digiuni che capitano in Shabbat si rimandano, si anticipano, invece il Ta'anit Chalom si fa, perché la motivazione alachica per cui si fa è questa, perché il sogno mi può sconvolgere a tal punto che mangiare in quel momento potrebbe essere per me un'angoscia, quindi è meglio non mangiare.
Ma esempi di questo tipo di sogno oltre al
non me lo ricordo, non mi ricordo per gli altri.
I sogni non sono una cosa uscita, i sogni sono importanti, analiticamente parlando.
Va bene, grazie,
grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao.